la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di martedì 7 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, siamo in Newsline, l'informazione locale e gli aggiornamenti che ritrovate anche sui nostri canali crossmediali, ma innanzitutto uno sguardo al meteo dopo una Pasqua senz'altro all'insegna del bel tempo nel contesto toscano, ma come proseguirà la settimana lo chiediamo a Francesco Pasi dall'AMA quest'oggi, ben trovato. Pasi, ci sente? No, abbiamo dei problemi con la linea telefonica, cercheremo di recuperare Francesco Pasi dall'AMA. Sappiamo qualche informazione anticipata dal nostro Jimmy Tranquillo, che questa mattina era in collegamento con Valerio Capecchi e che vedeva ancora il cielo velato, nubi che sarebbero completamente in via di dissolvimento nelle prime ore di oggi, sicuramente intorno alle 10-11 di questa mattina. Cerchiamo di capire se riusciamo però a saperne di più per questa settimana che inizia dal martedì per quanto riguarda le previsioni. Allora, vediamo se abbiamo il Lama in collegamento. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Francesco Pasi, dico bene?
Sì, buongiorno.
Eccoci. Allora, cosa accadrà da oggi? Ci sarà un cambiamento o ancora possiamo godere del bel tempo?
Ancora bel tempo, almeno fino alla giornata di venerdì. Diciamo, l'alta pressione tende un pochettino a spostarsi in questi giorni più verso est e quindi per adesso ancora siamo tranquilli, la giornata di oggi e di domani con un cielo sereno poco nuvoloso, temperature molto gradevoli soprattutto nel pomeriggio con valori fino a 24-25 gradi che sono di qualche grado superiore alle medie del periodo e come dicevo fino a venerdì diciamo non cambia nulla, venerdì poi vediamo nei prossimi giorni, potrebbe arrivare aria più fresca.
Sì, sì, assolutamente, ci accontentiamo di avere un quadro di massima fino a venerdì. Grazie a Pasi, grazie all'AMA, breve pausa e torniamo in Newsline.
Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze, un progetto unico concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rotko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Contro Radio.
Alle 8 e 10 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, non trovate sulla stampa locale, ma l'aggiornamento ve lo diamo noi in tempo reale. Stiamo parlando dell'incendio in Appennino, il fiume Reno ha fatto sostanzialmente da barriera salvando il versante della Toscana, però il versante emiliano è stato davvero martoriato dal vasto incendio divampato nel comune di Alto Reno Terme tra le località di Biagioni e Pracchia, quest'ultima in provincia di Pistoia. Ha minacciato il nostro confine regionale, la propagazione delle fiamme verso la Toscana è stata scongiurata dal corso d'acqua che segna il confine tra le due regioni, agito davvero come una barriera tagliafuoco, possiamo dire, impedendo al fronte di attraversare il fondo valle. Determinante anche il fattore meteorologico, ovvero la direzione del vento soffiando verso l'Emilia, ha allontanato i tizzoni ardenti dai boschi pistoiesi nel comune di Sambuca. Ore di approvvigionamento idrico per andare appunto a domare l'incendio da parte dei due Canadair che hanno sorvolato i cieli del Bilancino e poi appunto si sono approvvigionati dell'acqua nel Bilancino stesso, situazione monitorata costantemente anche sul versante toscano. Potete vedere immagini e riprese sul nostro sito e sulle nostre pagine cross mediali. Veniamo invece alla stampa locale di oggi, fotonotizia della Nazione, il tutto esaurito, parliamo del Visarno, la Pasquetta del record con il picnic più grande d'Italia, 4.000 nell'aria fra maxi grigliate, giochi, musica e coperta gigante. L'apertura però è il no all'industria della guerra. Il virgolettato è contenuto nel monito dell'arcivescovo per l'omelia di Pasqua alle imprese toscane. Bocciata dunque la proposta che ha fatto sostanzialmente discutere in questa settimana di Baroncelli, presidente di Confindustria, la riconversione per la difesa. Così imbocchiamo un vicolo cieco che non porta a un vero progresso, ha ribadito l'arcivescovo Gambelli. E poi di taglio basso si torna sul caso delle gallerie e degli Uffizi, l'attacco hacker, CDA e comitato scientifico storcono un po' il naso, possiamo dire nessuno ci ha avvisati, cercheremo di capire di più su quanto accaduto. Il comitato scientifico e il CDA non sapevano dell'attacco, il professor Montanari dice nessuna informazione dal direttore, l'ho saputo dalla rettrice della Sapienza, all'oscuro anche il consiglio d'amministrazione scaduto a dicembre e ora va rinnovato. Ma a proposito degli Uffizi, questa Pasqua e la Pasquetta, dunque anche ieri, hanno visto una mobilitazione doppia del Sud Cobas a sostegno dei precari dei musei, che culminerà poi il 9 aprile con una manifestazione in Piazza Duomo sotto il Palazzo della Regione Toscana, dove si terrà l'incontro con l'unità di crisi. I manifestanti hanno portato anche uno striscione esposto davanti alla Venere con scritto basta vite precarie, sentiamo una di loro.
Siamo davanti alla Venere di Botticelli con le lavoratrici e i lavoratori precari storici dei musei fiorentini, dentro alle Gallerie degli Uffizi, uno dei musei più belli e più visitati d'Italia. Siamo in mobilitazione da gennaio, tutta la settimana siamo stati in mobilitazione permanente davanti alle Gallerie degli Uffizi, perché le lavoratrici e i lavoratori hanno lavorato per tantissimi anni, anche 10, anche 15 anni, dentro ai musei fiorentini con contratti precari, con contratti stagionali, e lo scorso ottobre sono rimasti a casa a causa di un cambio di appalto. La nuova cooperativa in appalto, la Coop Culture, sta assumendo nuovi precari, sempre più precari, con contratti a chiamata. Tutto questo è inaccettabile, le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori nel mondo della cultura e all'interno dei musei peggiora tutti gli anni, sono fabbriche di precariato, non possiamo più accettare che i musei statali gestiti dal Ministero della Cultura e gli appalti pubblici gestiti appunto direttamente dal Ministero della Cultura, queste siano le condizioni di lavoro, i lavoratori.
Questo è uno stralcio del video che è stato diffuso durante la mobilitazione. Andiamo al Corriere Fiorentino, che si occupa dei carburanti e dei trasporti aerei, lo abbiamo sentito anche nel GR di Popolare Network. C'è anche Peretola che fa i conti con la guerra. A Pisa un solo distributore ha comunicato di non poter garantire rifornimenti, le compagnie prenotate ora rincari in estate. Toscana Aeroporti dice per 2 settimane nessun problema di carburanti per i voli, poi la verifica. E poi c'è il richiamo invece sull'altolà dell'arcivescovo: non si reindustrializza con la conversione bellica. La Repubblica di Firenze si occupa di sosta selvaggia dentro la ZTL, l'operazione di Palazzo Vecchio, più controlli dei vigili e grandi scritte gialle sull'asfalto nei 6.000 posti riservati ai residenti. L'assessore Giorgio dice segnali più chiari come all'estero, gli esempi in Francia e Stati Uniti. E poi di spalla il caso dell'atto vandalico nei confronti della statua di Nuti presa a colpi di pistola a Cavriglia. Alle 8 e 16 minuti ci avviciniamo alle elezioni di primavera, le amministrative nella nostra regione che vedono tra le città capoluogo Prato, Targetti si ricandida e ora corteggia l'ex sindaco Cenni, leggiamo dalle pagine interne del Corriere Fiorentino. Dunque, in vista delle comunali del 24 e 25 maggio c'è anche il candidato Jonathan Targetti, ma i candidati dei principali schieramenti non sono stati ancora ufficializzati. Qual è il quadro della situazione anche in divenire, come raccontiamo? Giorgio Bernardini, buongiorno.
Buongiorno Chiara, sì, è una situazione che insomma a pochi giorni dalla presentazione delle liste, ma anche meno di un mese, vede ancora i principali schieramenti, come dicevi, centrodestra e centrosinistra nella loro formazione classica, non presentare un candidato. Sono queste ore decisive. Nel frattempo, mentre appunto fervono le trattative per questi due candidati, tutto intorno è un florilegio di candidature che nascono. Alcune sono candidature insomma anche un po' come quelle del popolo e della famiglia, che vengono da lontano, con un papa straniero come appunto Mario Dinolfi, che ha detto di voler correre come sindaco a Prato e quindi si è candidato per primo. Altre sono candidature che vengono da dissidi del centrodestra, come quella di Claudio Belgiorno, che appunto proprio sabato mattina in Piazza del Comune ha presentato la sua candidatura con una lista civica a sindaco. Stiamo parlando di colui che aveva preso il maggior numero di preferenze alle elezioni del 2024, che avevano prodotto poi appunto la sindaca Ilaria Buggetti. L'amministrazione di centrosinistra, ricordiamolo, naufragata solo un anno dopo appunto sull'inchiesta della DDA che l'accusava di corruzione, e quindi si è dimessa e il comune è commissariato da circa un anno. Ecco, scadrà un anno più o meno quando ci saranno le nuove elezioni anticipate, perché appunto sono fuori dal periodo canonico, e a queste elezioni si presenterà anche Claudio Belgiorno, che insomma era un componente di Fratelli d'Italia, ma un'altra inchiesta, un'inchiesta che ha coinvolto il suo ex collega di partito Cocci, Tommaso Cocci, diciamo, ha fatto sì che poi tra le accuse incrociate si producesse la sua fuoriuscita da Fratelli d'Italia, ed eccolo quindi candidato appunto anche lui. Ancora a sinistra c'è la candidatura di Enrico Zanieri, fuori dalla coalizione di Campolargo, che appunto ha sostenuto da Potere al Popolo, Partito Comunista e anche Rifondazione Comunista, e siamo al completo a questo punto con la candidatura di Jonathan Targetti, che proprio nel giorno di Pasqua ha rotto gli indugi e ha presentato di nuovo la sua lista civica. Jonathan Targetti si propone come un terzo polo. La scorsa volta, alle elezioni del 2024, l'imprenditore di 39 anni aveva proposto una lista personale. Stavolta invece si fa accompagnare da molti, tra appunto associazioni o partiti che gravitano appunto fuori dalle principali coalizioni. Sono 9 già che hanno aderito al suo manifesto programmatico. La lista si chiama L'Alternativa C'è e fonda appunto soprattutto sulla alternanza diciamo dalle grandi coalizioni, il proprio motivo anche d'essere, sulla legalità soprattutto, insomma una battaglia, dicono spesso appunto, si legge spesso anche nel manifesto, sostanzialmente contro il sistema. E quindi diciamo, ecco, questa candidatura che l'altra volta, insomma, lo ricordo per precisione, aveva raccolto quasi il 2,5%.
Ecco, su questo volta. Giorgio, quanto secondo te calcherà la mano Targetti rispetto alle inchieste giudiziarie, insomma, ai pedigree che in questi mesi hanno messo in seria difficoltà sia il centrodestra che il centrosinistra per inserirsi proprio in questa area terza?
Beh, tantissimo direi. Ieri l'ho anche sentito al telefono e gli ho proprio fatto questa domanda per cercare di capire quale potesse essere la quota legalitaria di questa lista, e lui mi ha spiegato che in sostanza questa è uno dei motivi principali per cui secondo lui la cittadinanza dovrebbe indignarsi e costruire insomma una novità. Ecco, secondo lui queste inchieste rivelano che Prato ha bisogno di sostanzialmente una classe dirigente diversa, e lui non fa sconti né a destra né a sinistra da questo punto di vista, poiché insomma sostiene che il sistema di potere in tutte le sue rappresentazioni abbia fallito negli ultimi anni in città. Questo è insomma il suo principale refrain.
Classe dirigente diversa che per Adinolfi dovrebbe arrivare nel suo vertice apicale di sindaco dall'esterno, appunto il sindaco straniero ha speso parole nei confronti di Biffoni definendolo bloccato da riunioni di corrente, riunioni di segreteria, cene segrete con Furfaro, addirittura dimostrando di avere a cuore solo i destini personali, non i destini della città. Ora l'impasse è evidente, l'attesa dovrebbe essere sciolta a momenti, però insomma già si annusa il tono della campagna elettorale.
Sì, dici proprio bene, quello che non si può dire è chi sono i candidati definitivi, perché appunto aspettiamo che concludano centrosinistra e centrodestra le loro interlocuzioni, anche se nel centrosinistra, come hai appena anticipato, c'è sostanzialmente un diciamo così un sentore che Matteo Biffoni possa fare la sua terza corsa. Ricordiamo che appunto è stato sindaco per 10 anni consecutivamente, appunto dal 2014 fino al 2024, e però effettivamente quel che possiamo sapere è quel che dici tu, cioè qual è il tono di una campagna elettorale che si presenta, diciamo, anche insidiosa dal punto di vista dei toni e che si prepara ad essere molto nervosa. Io insomma sento anche nell'aria questo nervosismo e questa insomma, come dire, voglia di alzare i toni che probabilmente non farà molto bene anche alla discussione pubblica della città.
E allora, dicevamo, sono giorni decisivi in previsione, un centro-sinistra che ufficializza e un centrodestra che subito dopo si esprime con il proprio candidato o propria candidata. A conclusione di settimana dovremmo avere il quadro completo.
Sì, questa settimana è quella decisiva, lo dicono appunto tutti i rumors interni ai partiti, anche a quelli principali, cioè il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, che dovrebbero essere i due partiti che esprimono quasi insomma senza alcun dubbio oramai i principali candidati. Se nel centro-sinistra la trattativa appunto fra Biffoni e insomma la parte meno riformista del partito è in atto da molti giorni e quindi si può prospettare una decisione in tempi forse molto brevi, dall'altra parte è ancora tutto in alto mare e forse molto della scelta del centrodestra viene da pensare ora dipende anche da quale sarà il candidato del centrosinistra. Ricordiamo che Matteo Biffoni ha raccolto oltre 22.000 preferenze alle ultime elezioni appunto regionali e quindi questo evidentemente fa pensare al centrodestra di poter adottare una tattica diversa a seconda se il candidato sia lui, che è sicuramente un candidato che gode di consenso, oppure un altro candidato del Partito Democratico. Il centrodestra in questo schema probabilmente potrebbe all'ultimo minuto calare la carta di Chiara Laporta, che è sicuramente una persona che ha corso molto spesso nelle ultime tornate elettorali. Ricordiamo che è andata in Parlamento alle politiche, appunto, e subito dopo anche dal Parlamento si è dimessa e ha fatto accesso al palazzo della regione dove in questo momento è capogruppo di Fratelli d'Italia, e però potrebbe essere questa la soluzione finale anche per Fratelli d'Italia, che ha il potere in questo momento nella coalizione di proporre un nome. Si è parlato molto di un nome civico, però ecco, rimane la carta Chiara Laporta come ultimo diciamo ultimo segnale anche da parte di quel partito possibile.
Staremo a vedere, commenteremo, poi affronteremo anche in un focus di avvicinamento alle primarie il contesto pistoiese. Vorrei lasciarci però con una tua ultima considerazione rispetto a un altro tema: non c'è pace anche sopra il cielo della Dogaia. A Prato leggiamo dalla Repubblica oggi: lanciata nel carcere la droga, arrestati in due a Prato, questa volta li hanno colti sul fatto. Insomma, una dinamica che nonostante tutto ciò che sta succedendo in termini anche di controlli non accenna a cessare, insomma si rigenera costantemente.
È paradossale e incredibile, nonostante ci siano oramai quotidianamente diciamo così degli interventi da parte della forza pubblica su questo continuo rifornimento di droga, non si arrestano, ci sono sempre modi nuovi nei quali appunto si cerca di far arrivare della droga in carcere, addirittura nei giorni scorsi con delle frecce in questo caso quello che hai appena citato, appunto, che leggiamo sui giornali di oggi, con un lancio del martello anche con metodi ingegnosi. C'è qualcosa che evidentemente sfugge anche alla logica, a tutto questo, cioè non sentono chiunque agisce, insomma non sente nemmeno la pressione delle forze dell'ordine, che oramai con l'opera appunto della procura e del procuratore Luca Tescaroli costantemente ha un occhio vigile e insomma sempre acceso, un faro acceso su quella struttura, su quel carcere dove i problemi sono tantissimi. Certo, uno di questi problemi è insomma la permeabilità del carcere, quindi anche il rifornimento di droghe e telefoni.
E questo testimonia il bisogno anche di risorse nell'operare di Tescaroli, di cui abbiamo parlato anche con lo stesso procuratore la scorsa settimana. Grazie Giorgio Bernardini, ci riaggiorneremo naturalmente su entrambi i fronti. Buon lavoro.
Grazie a voi, a più tardi.
Le 8 e 27 minuti, tra poco l'appuntamento consueto con il GR di Popolare Network e subito dopo l'intervista di Raffaele Palumbo anche sui nostri canali crossmediali con Antonella Tuoni, ex direttrice del carcere di Sollicciano, oggi direttrice del carcere Aretino, che ha ottenuto un risarcimento dal TAR della Toscana che ha condannato il Ministero della Giustizia. Ne parleremo direttamente con lei, ripercorrendo la vicenda e naturalmente condividendo anche le sue riflessioni e la sua storia. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network, dicevamo, rimanete con noi.
Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. L'esercito israeliano ha avvisato i cittadini iraniani a non viaggiare oggi in treno. Il messaggio arriva a poche ore, le 2 di domattina, ora italiana, dalla scadenza dell'ultimatum di Trump a Teheran. Il presidente americano ha minacciato di colpire tutte le infrastrutture civili del paese se non ci dovesse essere un accordo con la riapertura dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore ci sono stati raid soprattutto su Teheran e sulla vicina città di Karaj. Droni e missili iraniani intercettati invece su alcuni paesi del Golfo. Alcuni media internazionali sostengono intanto che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia stato ricoverato in gravi condizioni.
In Italia, intanto, il ministro della difesa Crosetto denuncia i rischi legati alla guerra in Medio Oriente e all'Iran. Temo che ciò che è drammatico possa precipitare ancora di più. L'umanità ci ha dimostrato che non esista limite alla follia. Sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire il conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. Queste le parole del ministro, che ha aggiunto in un altro passaggio che Trump dovrebbe avere collaboratori più coraggiosi. Uno dei problemi di questa presidenza è che nessuno osa contraddire il capo, ha detto Crosetto, negando poi che dall'inizio del conflitto sia mai stato concesso l'uso delle basi americane in Italia per scopi diversi da quelli consentiti negli accordi in vigore. Nel pomeriggio il ministro della difesa sarà alla Camera per parlare proprio di questo tema.
In Italia nelle ultime ore è arrivata notizia di limitazione all'uso di carburante in 3 aeroporti, Brindisi, Reggio Calabria e Pescara. Nei giorni scorsi annunci simili erano stati diffusi per gli scali di Linate, Bologna, Venezia e Treviso. Domani funzionari della Commissione Europea dovrebbero incontrare rappresentanti del trasporto aereo per parlare proprio delle possibili mancanze di carburante legate alla guerra e al blocco di Hormuz, che ostacola il commercio del petrolio e fa salire i prezzi, rendendo quindi complessivamente più difficile per le compagnie poter rifornire gli aerei.
Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso questa mattina a Napoli intorno alle 5. L'assassinio è avvenuto vicino a un bar con dei colpi d'arma da fuoco sparati da alcune persone a bordo di una moto. Al momento non ci sono altri dettagli sull'omicidio.
Il vicepresidente americano Vance arriva oggi in Ungheria a pochi giorni dalle elezioni più incerte degli ultimi anni. Vance parteciperà a un comizio di Viktor Orban, la cui vittoria domenica prossima non sembra scontata. Orban ha incentrato buona parte della sua campagna sulla politica estera e sul posizionamento di Budapest, spesso vicino a Putin ma anche a Trump.
La leader dell'opposizione di Taiwan, Zheng Li, inizia oggi una visita in Cina con l'obiettivo di stabilire legami più stretti con Pechino. Zheng Li sarà la prima leader del Kuomintang a visitare la Cina negli ultimi 10 anni. Attualmente il governo di Taipei ha una posizione di marcata contrapposizione rispetto a quello cinese. Xi Jinping ha ripetuto più volte, lo sappiamo in questi mesi, che Taiwan tornerà sotto il diretto controllo di Pechino. Il futuro dell'isola sarà tra i temi al centro del prossimo summit tra Xi e Trump.
La missione della NASA Artemis 2 è arrivata nel punto più lontano dalla Terra mai raggiunto dagli esseri umani, circa 407.000 chilometri di distanza. Il record precedente era di alcune migliaia di chilometri in meno, era stato segnato da Apollo 13 nel 1970. La navicella Orion è passata dietro la Luna e per circa 40 minuti, come previsto, non ha potuto comunicare con il nostro pianeta. L'equipaggio ha anche potuto osservare un'eclissi solare totale, visibile solo da quella prospettiva. Nelle ultime ore è già iniziato il viaggio di ritorno verso Terra con l'ammaraggio programmato tra alcuni giorni nell'Oceano Pacifico. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. 10. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Tratto chiuso tra Darsena, Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 aprile sarà chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Everybody here comes from somewhere. The day would just as soon forget.
Come anticipato, questa mattina parliamo di e con Antonella Tuoni, che ha ottenuto il risarcimento dal TAR della Toscana e che ha condannato il Ministero della Giustizia, oltre a rivalutazione e interessi, per la sanzione disciplinare che le è stata inflitta il 5 novembre del 2024, poi annullata dagli stessi giudici amministrativi. Tutto nasce da quando Antonella Tuoni era direttrice del penitenziario di Sollicciano a Firenze. In anni che permangono, peraltro, estremamente complessi, estremamente difficili, ci fu un'ispezione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nel 2024 arrivò una sanzione pesante, E poi che cosa è successo? È successo che i giudici amministrativi hanno dato ragione alla ex direttrice di Solliciano Antonella Soni, annullando la punizione. E che cosa è emesso? È emesso che la responsabilità non era sua, ma di un sistema molto molto più ampio e molto più complesso, di cui questa mattina parliamo subito con Antonella Tuoni, che è nostra ospite. Buongiorno a lei, bentrovata, grazie per essere con noi.
Grazie a te Raffaele, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Ci aiuta a ricostruire il clima in cui maturò quella vicenda 2 anni fa e passa?
Ma ci provo, perché comunque è una vicenda che molto, diciamo, dolorosa per me, che ho prestato più di 30 anni di servizio nelle patrie galere in prima linea. Io sono approdata a Solliciano, tra l'altro ero stata vice direttrice di Solliciano negli anni precedenti, poi avevo diretto l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo, il Gozzini, retto entrambi gli istituti, finché nel 2020, a seguito di una procedura concorsuale, sono stata nominata direttrice di Solliciano. Sono stati anni molto complessi, anche perché la struttura, come credo si sappia, era una struttura che già quando sono arrivata a Solliciano molto degradata, molto problematica, quindi i problemi di infiltrazioni erano preesistenti, tanto è vero che lo stesso ministero, all'esito di una precedente ispezione, quando era ancora direttore di Solliciano il collega Prestopino, aveva disposto un'ispezione, all'esito di quella ispezione aveva rilevato le stesse criticità, ovviamente in grado inferiore, che rilevò poi nel 2024, quando, diciamo, è iniziata questa vicenda. Ma io ritengo che il motivo di quello che io definisco un accanimento da parte dell'amministrazione penitenziaria nei miei confronti sia stato determinato dalla circostanza che nel 2023 si erano conclusi i lavori del primo lotto di lavori di ristrutturazione di Solliciano, lavori di importo consistente commissionati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nel 2023, come dicevo, si conclusero questi lavori, cerco di farla breve. Lavori che avevano interessato il padiglione femminile. Ma rilevamo io e i tecnici di Solliciano che comunque le infiltrazioni che i lavori avrebbero dovuto risolvere persistevano. E quindi io scrissi immediatamente al provveditorato, al ministero, per segnalare la circostanza e diciamo che impedì che le detenute potessero essere ricollocate in quel padiglione che ancora non era stato risanato, e iniziai a scrivere. E tra l'altro poi in quello stesso periodo circa 300 detenuti presentarono un ricorso, e da lì, diciamo, io faccio coincidere l'inizio di questa mia vicenda da quel periodo, dalla circostanza che comunque io iniziai, anzi proseguì, a segnalare le condizioni di degrado, per cui partirono ispezioni che poi si sono concluse con, come diciamo è noto dalle cronache, con un procedimento disciplinare a mio carico, penso con l'intenzione di individuare un capro espiatorio, ovvero sia il direttore della struttura di Solliciano, in quel caso ero io la malcapitata. Ecco, diciamo, questo in soldoni, anche se la vicenda, diciamo, è un po' complessa, quindi è difficile anche riassumerla così in poco tempo.
No, ma lei l'ha riassunta benissimo, nel senso che la situazione è in qualche modo paradossale. Se lei avesse fatto finta di niente, non avesse detto niente quando quei lavori non hanno risolto la grave situazione in cui versava quell'ala del carcere sarebbe andato tutto bene. Lei ha fatto in maniera encomiabile il suo lavoro, questo è stato il problema di fondo, inaccettabile evidentemente per come vanno le cose in questo paese.
Allora, questo tra l'altro non lo dico io, ma in occasione di un, non lo dico soltanto io, in occasione di un convegno, lo stesso allora presidente della Corte d'Appello, Alessandro Nencini, ebbe a dire che diciamo, la circostanza che venisse, tra virgolette, incriminato il responsabile della struttura, se non fosse stata una, diciamo, triste realtà, sarebbe stata una barzelletta, perché comunque a tutti era noto da tempo la condizione in cui versava la struttura. Per cui ecco, io il motivo che intravedo, l'unico motivo che intravedo, a parte il fatto che io sono sempre stata dichiaratamente una persona di sinistra, l'unico motivo che intravedo è stato quello di voler appunto individuare, come dicevo prima, un capro espiatorio per allontanare le responsabilità che invece ci sono e secondo me pesano come macigni.
Anche perché sono responsabilità che hanno a che fare con tagli ai fondi, con questioni inerenti al personale, con ritardi negli interventi straordinari che spettano notoriamente a Roma, non ad una singola direttrice. Cioè, come se si prende il preside di una scuola e gli si attribuisce la responsabilità dei mali della scuola italiana, insomma, una cosa paradossale.
Assolutamente sì, anche perché molto chiaramente i magistrati del TAR hanno evidenziato come il Ministero non abbia distinto fra lavori di ordinaria amministrazione che competono al responsabile della struttura e lavori di straordinaria amministrazione. Nel caso specifico si discuteva di lavori di straordinaria amministrazione, perché penso che sia, diciamo, lo può capire anche un bambino che il risanamento delle infiltrazioni di un carcere come Sollicciano non possono gravare sul responsabile della struttura, sono lavori di straordinaria manutenzione e gravano pertanto sul Ministero, sul Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che tanto è vero aveva stanziato, come dicevo prima, nel momento in cui io sono arrivata a Sollicciano, a dirigere Sollicciano, aveva stanziato svariati milioni proprio per risolvere il problema, però per un errore di progettazione il problema non è stato risolto, e errore di progettazione che consiste nell'avere considerato le pareti di Sollicciano, che sono oblique come si può vedere anche dalla FIPILI, di averle trattate anziché come lastrici solari, come pareti, per cui l'impermeabilizzazione doveva riguardare anche le pareti, invece non ha riguardato le pareti, per cui addirittura, anzi, dopo i lavori l'acqua diciamo filtrava meglio perché era canalizzata.
È chiaro, però tutto sommato siamo contenti, perché dopo lei non c'è più da 2 anni e a Sollicciano va tutto bene, mi sembra di capire.
Allora, io sì, non ci sono da 2 anni, perché poi sono stata mandata a dirigere il carcere di Arezzo con un evidente demansionamento, perché da un carcere di primo livello ad incarico superiore sono stata assegnata ad un carcere, dopo peraltro aver superato una selezione concorsuale, sono stata assegnata a un carcere di terzo livello, quindi sono passata dalla gestione di una struttura complessa alla gestione di una struttura medio piccola. Come voi seguo le condizioni di Sollicciano dalle cronache cittadine, e mi pare di capire che la situazione è tutt'altro che migliorata. Ci sono stati suicidi, leggevo che le temperature erano veramente basse, continuano le infiltrazioni, ci sono muffe, ci sono scimici, ma è evidente, perché se non vengono non vengono risolti i problemi alla radice, la situazione del carcere non può che peggiorare.
Senta, ma posso chiederle, anche se, come dire, noi non siamo avvezzi a fare la TV del dolore o a fare domande personali, ma lei in questi 2 anni, come dire, che cosa ha vissuto?
Allora, sono stati anni, io diciamo è una vicenda che mi sono messa alle spalle e fortunatamente penso di avere una struttura di personalità tale da poter cambiare pagina e l'ho fatto. Però sicuramente è stato un colpo perché, come dicevo prima, dopo avere prestato più di 30 anni di servizio, di avere prestato questi anni sempre in prima linea, tra l'altro gli ultimi in strutture particolarmente complesse come anche l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo, la stessa Sollicciano, mi sarei aspettata una, diciamo, quantomeno non dico un orificenza, ma quantomeno una pacca sulla spalla. Invece diciamo vedere che l'amministrazione di cui faccio parte addirittura mi diciamo imputa il degrado di Sollicciano e mi sanziona tra l'altro in maniera immotivata, e questo non lo dico io ma lo dicono dei magistrati, un collegio giudicante, diciamo è un colpo pesante da digerire, da metabolizzare.
Però in qualche modo in questo momento le viene riconosciuta, come dire, le vengono riconosciute tutte le sue ragioni, è giusto? Io prima ho riassunto insomma le questioni giudiziarie, però ce le spiega meglio lei.
Sì, assolutamente sì, perché il TAR ha prima annullato la sanzione, appunto decretandone la illegittimità, se non addirittura l'illiceità, perché è scritto nella sentenza che il Dipartimento ha applicato una sanzione in maniera non solo immotivata ma in dispregio dei principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione, e quindi e questo è proprio scritto, cito testualmente. E dopodiché è stato nominato un perito, un consulente, perché i miei avvocati hanno chiesto anche il risarcimento del danno, perché come dicevo io ho subito un danno pesante, e recentemente è stata sciolta la riserva, è stato condannato il Dipartimento, il Ministero è stato condannato a risarcire il danno, quindi sì, sicuramente è una, diciamo, una rivincita, una vittoria, però resta comunque quello che dicevo prima, il fatto che la mia amministrazione di appartenenza, che dal punto di vista professionale penso lo si capisca, come diciamo come se un familiare ti avesse dato una pugnalata alle spalle, quindi quella è una ferita che rimane, si cicatrizza, ma la cicatrice comunque rimane sempre lì.
Ma secondo lei quali sarebbero le iniziative necessarie, cioè più che punire, diciamo, come è accaduto nel suo caso, che si dà da fare per far funzionare le cose, ma quali sarebbero delle iniziative necessarie? La situazione è veramente drammatica in questi anni, in questi ultimi tempi.
Sì, scusami, ti ho interrotto. Sì, la situazione è veramente drammatica, ma diciamo che mi pare che non ci sia la volontà. Secondo me sarebbe diciamo importante, al di là delle dichiarazioni ufficiali, delle dichiarazioni di facciata, sedersi veramente intorno ad un tavolo per affrontare i problemi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista diciamo delle politiche gestionali di reinserimento dei detenuti. Quindi quello che io avevo sempre chiesto è un tavolo amministrazione, diciamo, locale, intendendosi per locale oltre che il carcere anche il comune, e dipartimentale, cioè capire che cosa sia più funzionale per Sollicciano. La sindaca dice abbattere Sollicciano, lo diceva già il precedente sindaco Nardella, l'amministrazione, noi tecnici abbiamo sempre detto forse abbattere Sollicciano non è risolutivo, anche perché diciamo considerati i tempi dei lavori, degli appalti pubblici in Italia, non risolverebbe il problema. Però bisognerebbe, secondo me, seriamente sedersi intorno ad un tavolo, fare una ricognizione dell'esistente e individuare le strategie migliori per intervenire in maniera radicale. Quello che ho sempre detto è intervenire per Lotti, perché Sollicciano è una grande struttura, e senza errori però di progettazione, come è stato fatto in passato. Io a questo punto non so i lavori se siano fermi, se procedano, non, ovviamente non essendo più a Sollicciano, come voi leggo dai giornali, ma non sono, diciamo, addentro alla questione, quindi non posso dire. Ho sentito che la direttrice ha detto che il ministero è presente, ha stanziato dei fondi. Beh, però i fondi sono stati stanziati da diversi anni, almeno dal 2020, e non mi sembra che ci siano stati dei progressi.
È un grande rimosso delle nostre società quello del carcere. È una cosa che non fa consenso politico, non fa vincere le elezioni occuparsi di carcere. La situazione rimane quella che è. Lei che grande lezione di vita ha tratto da tutta questa vicenda?
Allora, diciamo, la lezione di vita che io ho sempre tratto, non solo da questa vicenda, ma dal mio lavoro, e come ebbe a dire ai Baschi Azzurri, che sono i poliziotti penitenziari, ma tutti i colleghi che lavoravano all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo, è che quello che si fa per gli altri, per la cura degli altri, non va mai perso. Quel semino che viene gettato, anche se con difficoltà, però poi germoglia. E io ho sempre lavorato con questo criterio, e anche se, diciamo, con difficoltà, a volte come in questa circostanza con sofferenza, però poi ho sempre raccolto i frutti. E quindi, al di là delle condizioni strutturali di Sollicciano, poi se un direttore lavora per migliorare il benessere delle persone detenute, i frutti li raccoglie sempre e comunque. Persone detenute e anche personale che lavora a Sollicciano, perché non bisogna dimenticarsi che a Sollicciano vivono non solo le persone private della libertà personale, ma vivono per più di 8 ore al giorno anche dei lavoratori e delle lavoratrici.
Con varie professionalità, varie mansioni, varie funzioni che riguardano la vita in quel pezzo di città. Antonella Tuoni, grazie davvero per averci raccontato la sua esperienza e questa storia che valeva la pena davvero di riassumere, di mettere un punto arrivati a questo punto della vicenda. Grazie davvero, buona giornata a lei.
Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere, diciamo, parlarne e approfondire certi aspetti. Buona giornata anche a voi.
Grazie ancora.
Falsi di un'impronta genetica, assecondare le opportunità. Tutto cambia e tu lo sai, che un'onda in piena non si annuncia mai, e che la sorte non giudica tra chi si aggrappa e chi naufraga. E resti a galla tu, che te ne fotti, come un'ambizione senza orientamento, dopo una sconfitta contro questo tempo, come diventare quello che non sei, che non sei, che non sei, come un'illusione in cerca del suo senso, o una direzione dove tira il vento, come trasformarti in quello che non sei, che non sei, che non sei.
Pochi secondi alle 9, torna Chiara Brilli tra pochissimo. Si parla di artigianato, dalla sartoria all'intaglio del legno, iniziativa da oggi al 12 di aprile in Toscana, botteghe aperte e laboratori per la GEMA 2026, e poi il premio giornalistico dedicato a Nazareno Bisogni. C'è una proroga fino al 30 di aprile. Restate con noi tra pochissimo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
Adesso ci occupiamo di artigianato, come abbiamo anticipato, perché parte oggi e prosegue fino al 12 di aprile l'iniziativa delle giornate europee dei mestieri d'arte, una manifestazione organizzata in vari paesi europei per attirare l'attenzione sui mestieri d'arte e sui maestri artigiani, edizione toscana organizzata da Artex. Noi salutiamo la coordinatrice di Artex, Elisa Guidi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Un cartellone molto ricco, ricordiamolo, organizzato in collaborazione con Unicop nell'ambito delle attività del progetto Officina Creativa Lab, promosso dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana. Come è diffuso sul nostro territorio, con quali messaggi, anche con quale offerta?
Beh, è diffuso su tutto il territorio regionale, questo ci fa veramente piacere, perché quest'anno abbiamo maestri artigiani, perché è un'iniziativa riservata ai maestri artigiani per ciò che concerne le attività che noi coordiniamo, e coprono tutte le province della Toscana, quindi per noi questa è una grandissima soddisfazione, perché significa aver coperto veramente tutto il territorio regionale, per cui abbiamo 33 maestri artigiani che faranno iniziative nei loro laboratori su tutto il territorio regionale. Si va dalle visite guidate ai laboratori, alle dimostrazioni, anche a piccoli eventi colloquiali, diciamo così. L'obiettivo che noi abbiamo, e che tutto il progetto ha anche a livello europeo, è di accendere appunto i riflettori sull'artigianato artistico, ma soprattutto di dare agli artigiani, in questo caso ai maestri artigiani, la parola, di far salire loro sul palcoscenico, di farli presentare al grande pubblico, ma anche agli stakeholder del settore, perché l'importante nel raccontare l'artigianato è dare la parola a quelli che sono i protagonisti, ossia agli artigiani.
Lo diciamo spesso, cercare di raccontare l'artigianato, portare la storia di quello che rappresenta, perché è davvero un unicum nel panorama internazionale che non può essere sottovalutato e sottovalorizzato.
No, sono perfettamente d'accordo. Dobbiamo far capire che l'artigianato è prima di tutto è qualcosa di vivo, qualcosa che è costantemente presente nei nostri territori, ma anche nella nostra società, che ha un forte valore culturale, ma anche un importante valore economico e anche sociale, perché appunto, essendo radicato nei luoghi in cui si sviluppa, fa parte della società, no? Ormai adesso si parla spesso di ecosistemi dell'artigianato, ma non è altro che registrare come questo settore abbia avuto un forte radicamento territoriale e intorno ad esso si siano sviluppate non soltanto attività economiche, ma anche attività formative, attività culturali, museali, quindi tutta una serie di iniziative che intorno a questo settore ruotano e che dobbiamo far capire e far vedere con occhi diversi. Per cui, ad esempio, tra le varie iniziative mi preme ricordare la collaborazione con quest'anno anche con il Comune di Montelupo, che organizzerà visite al museo, visite alla scuola, visite all'archivio Bitozzi, e attività sulla strada della ceramica, cioè a far emergere questo forte radicamento territoriale, questa pervasività che l'artigianato artistico ha nei territori toscani e non soltanto toscani, a livello nazionale.
Guidi, lei ha citato la ceramica, mi preme evidenziare anche il percorso, l'evento La Ceramica come Cura, che vede come protagonista i lavori della Tinaia, davvero un percorso sociale all'interno appunto della riflessione sul welfare culturale.
Sì, questi sono eventi molto importanti. Noi abbiamo strutturato una collaborazione con la Tinaia, in questo caso ospitiamo qui al Conventino Fuori le Mura, che poi è la sede operativa di Officina Creativa Lab, una serie di eventi che hanno anche un'attenzione a questo tema. Il 9 abbiamo questo incontro con la Tinaia, che presenta appunto i risultati di un percorso con laboratori ceramici per diciamo i fruitori delle attività della Tinaia, che rimane un importantissimo centro artistico collegato a persone con disturbi mentali, tra l'altro con un archivio di opere bellissimo, interessantissimo. Ma abbiamo anche il domani pomeriggio una serie di visite presso il laboratorio della nostra maestra artigiana Vittoria Valzania, che ha organizzato, realizzato un percorso che offre un'esperienza tattile per gli ipovedenti o non vedenti per capire come sono costruiti i costumi storici. Quindi proprio un progetto di avvicinamento a questo settore anche di persone che possono avere alcuni sensi, diciamo, meno sviluppati di altri. Quindi abbiamo questo tema del benessere, del rapporto con la salute e con la cura mentale e non soltanto, che vede l'artigianato in prima linea in molte esperienze proprio mediche.
Ce lo stanno chiedendo artex.firenze.it per avere informazioni sulle varie iniziative diffuse sul territorio nell'ambito appunto di GEMA 2026. Un'ultima sollecitazione riguarda i giovani. Ci sono tanti laboratori dedicati agli studenti, ma anche in cui gli studenti e le studentesse sono protagonisti. Il passaggio di testimone nel mondo dell'artigianato come deve avvenire ed essere sostenuto?
Questa è una bella domanda, ci vorrebbero delle ore per affrontare questo tema, che è sicuramente uno dei temi nodali per questo settore. In primis bisogna comunicare l'artigianato, cioè far capire che l'artigianato non è qualcosa di vecchio, di morto, ma è qualche cosa di vivo che può dare sbocchi professionali interessanti, anche come nuova imprenditoria, come nuova creatività, perché l'artigianato ti permette di realizzare le tue idee, quindi è sicuramente un tema molto interessante soprattutto per quei giovani, e infatti a questi giovani si rivolgono alcune delle nostre iniziative che fanno o che percorsi che hanno percorsi scolastici, istruzione secondaria e o terziaria legate per esempio alla progettazione, per cui sì, è bello progettare, ma è bello anche realizzare ciò che si è progettato, quindi far capire come l'artigianato può essere un uno sbocco professionale importante per una serie di giovani che hanno questi interessi. E quindi noi facciamo un piccolo convegno giovedì pomeriggio alle 14.30, ma abbiamo anche delle attività nella sede del liceo artistico di Porta Romana, proprio perché intorno al tema di come fotografare l'artigianato, proprio per dare una visione diversa di quello che è il mondo dell'artigianato, più contemporanea.
Espressioni, l'anima degli artigiani, questo progetto fotografico all'Istituto d'Arte di Porta Romana. Grazie a Elisa Guidi, coordinatrice di Artex. Ricordiamo la settimana, le giornate europee dei mestieri d'arte dal 7 al 12 di aprile in tutta la Toscana. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata. Alle 9:15 minuti Newsline, vogliamo dare un'informazione di servizio ma anche dedicare un ricordo a un collega, Nazareno Bisogni, che ha rappresentato davvero per il mondo del giornalismo toscano un punto di riferimento professionale e sindacale come dirigente del sindacato di categoria. Prorogato fino al 30 aprile il termine di scadenza per la consegna degli elaborati per il premio giornalistico Nazareno Bisogni, rivolto ad Under 35, giornalisti e giornaliste under 35, in memoria dello storico addetto stampa della CGIL Toscana. E noi ne parliamo con chi ha preso il testimone di Nazareno in CGIL, Tommaso Galgani. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti voi.
Nazareno è impossibile ricordarlo in 5 minuti, Tommaso, ma ha rappresentato davvero per anche la nostra generazione di formazione giornalistica e professionale un esempio anche nell'approccio. Particolarmente caro ci è perché rappresenta anche quei giornalisti che si sono avvicinati alla professione mettendo il primo piede nel mondo delle radio libere. Lui iniziò con 100 fiori e poi ha proseguito con Teleregione e per 20 anni è stato appunto addetto stampa della CGL regionale. Cosa rappresenta per la CGL questo premio e che strumento anche di sostegno alla categoria offre?
Questo premio rappresenta per la CGL, insieme anche, possiamo dire, ovviamente all'Associazione Stampa Toscana, all'Ordine dei Giornalisti, intanto un modo per ricordare Nazareno, il suo esempio professionale e anche umano, e soprattutto è un modo per averlo sempre un po' con noi, anche se lui è, insomma, lo sentiamo sempre vicino. Io, ecco, lavoravo insieme a lui nella stessa stanza per diversi anni e a volte mi sembra proprio di avercelo sempre, soprattutto con tutti questi casini che stanno succedendo nel mondo. Lui era uno che si appassionava tantissimo, si incazzava, si arrabbiava di fronte alle ingiustizie, e questo premio, ecco, come si diceva, lo vogliamo far vivere e soprattutto vogliamo far conoscere a tanti ragazzi e ragazze che si affacciano a questa professione sempre più complicata, sempre più complessa, la figura che è stata Nazareno, il modo in cui ha fatto questo mestiere su più fronti, perché come dicevi te prima la radio, poi la TV, poi anche la carta stampata, l'ufficio stampa, e ecco, lui ci fa piacere pensarlo come una figura che rappresenta un po' un elemento della tradizione giornalistica vecchio stile, di quelli che andavano in giro consumando le suole delle scarpe, ma anche, diciamo, un affaccio su un nuovo modo di fare giornalismo che con Nazareno, finché c'è stato, si provava, insomma, anche un po' a sperimentare. Cioè Nazareno era un uomo che era molto aperto alle novità del mestiere, della vita in generale, ma soprattutto appunto di questo mestiere. Io mi ricordo, insomma, si affacciava, gli ultimi anni con lui si affacciava al nuovo mondo dei social, di internet, e lui, ecco, era sempre molto reattivo, molto curioso, e per finire, insomma, in questo premio non a caso rivolto ai giornalisti giovani under 35, ecco.
E c'è una novità quest'anno che non vede, no, solamente l'autoreferenzialità, possiamo dire, rispetto alla categoria, ma c'è anche una prospettiva all'interno del contesto scolastico.
Esatto, quest'anno d'accordo con AST, ODG e ovviamente la famiglia, che mi ero scordato colpevolmente di citare, perché la famiglia di Nazareno è molto, molto protagonista in questo premio, abbiamo deciso di fare, diciamo, una sezione del premio anche in una scuola. È stata scelta la Sassetti Peruzzi di Firenze, ringraziamo il preside, insomma il dirigente scolastico e il professor Bindi, che ci sono stati molto d'aiuto, e ci sono pervenuti di già alcuni lavori di alcune classi molto interessanti, anche quelli multimediali, chi ha fatto un video, chi ha fatto un podcast, chi ha fatto un articolo di giornale. È stata un'esperienza molto bella, perché questi ragazzi li abbiamo visti molto interessati, molto incuriositi, molto vogliosi di raccontare Firenze in particolare dal punto di vista, diciamo, di storie più sociali e di cronaca cittadina. Sono venuti veramente dei lavori molto interessanti, ma soprattutto appunto è stata un'esperienza bella perché ci ha permesso di far conoscere Nazareno a queste scuole, far conoscere un po' questo mestiere del giornalismo, e ci ha fatto piacere perché appunto abbiamo visto questi ragazzi molto, molto partecipi, incuriositi, e ci hanno anche stupito per tante cose, per la loro capacità anche di lettura di alcune cose della città, ecco, poi magari quando faremo l'abbreviazione vi inviteremo.
Le racconteremo, sì, è molto interessante questo, davvero ci pone in attesa dei contenuti di queste prove che hanno visto la partecipazione anche degli studenti e delle studentesse. Allora ricordiamo, il 30 aprile è la proroga, quindi la scadenza a questo punto dell'edizione di quest'anno. Grazie a Tommaso Galgani per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Andiamo verso la conclusione di Newsline, che tornerà nell'edizione serale delle 18.45 per gli aggiornamenti e la cronaca. L'appuntamento è alle 12.45, ma rimanete aggiornati anche su controradio.it e sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches.
that come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what I'm trying to say is, I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, fall. Is that you? A silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory.